אנחנו לומדים בתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 23.
Estamos estudiando de la escritura de Bala Sulam, dal articolo La saggezza della Cabala e la sua essenza. Potete inviare le domande sul sito in sovraimpressione. Articolo L'insegnamento della saggezza della Cabala e la sua essenza. Dice Rav, ci hanno detto nell'articolo, a pagina 21, la necessità dello studio della saggezza della Kabbalah, dello studio dell'espansione della saggezza della Kabbalah, che così va in maniera graduale, un passo dopo l'altro. Tenendo presente che tutta la saggezza della Kabbalah parla del segreto della rivelazione del Creatore, si rimane sorpresi che non esiste un'altra saggezza più efficiente per il compito dell'insegnamento. Vediamo che ci sono determinate leggi, fenomeni della natura che, se possiamo scoprire il grado superiore della natura, tutta la natura, quindi è la cosa più importante, diciamo, tutta la sua natura, nella sua statura, nella sua grandezza, tutto quello che ci può essere, tutto quello che esiste, tutto quello che dettano le leggi che saranno nella sua provvidenza. Se noi scopriamo il sistema più superiore, giustamente questa saggezza è la più grande di tutte le saggezze, e a questo aspiravano i grandi cabalisti, a organizzarla perché sia pronta per essere studiata. E pertanto si sono occupati di questo fino al tempo dell'occultamento. Rav, perché l'umanità è arrivata all'oscurità, tutti si sono trovati nella rottura, i desideri egoisti con il fine di ricevere dopo la rovina, che sono caduti dall'altezza dell'amore per gli amici fino all'amore senza ragione. Loro dovevano in questa maniera, attraverso la rottura, tutta la profondità della rottura, e solo dopo essere degni di correggersi. Pertanto la saggezza della Kabbalah era nascosta, e pertanto si sono occupati di questo fino al momento di occultarla. E per questo motivo, ma questo è successo solo per un tempo convenuto, non per sempre. Come dice nello Zohar, nel futuro questa saggezza sarà rivelata alla finale dei giorni, incluso ai bambini. Dicerà, questo vuol dire che dobbiamo aspettare fino a che questo si riveli, e dal tempo dell'Ari in avanti la saggezza della Kabbalah ha iniziato a scoprirla sempre di più, fino a che alla fine del secolo XX Bala Sulam ha detto che già ci troviamo nella generazione del Messia, prima della rivelazione della saggezza della Kabbalah. Così come scrive nei suoi libri, e anche le condizioni materiali a cui è arrivato il popolo di Israele, nella terra di Israele, e che ha bisogno in maniera materiale, dobbiamo adesso realizzare l'arrivo del popolo di Israele nella terra di Israele in maniera spirituale. E dobbiamo realizzarlo perché tutto io sta nelle nostre mani. La lettura, per quanto detto, si capisce che quello che tratta questa saggezza non è limitato dal linguaggio della saggezza della Kabbalah, perché la sua essenza è la luce spirituale che sorge dalla sua essenza. Così come è scritto, arriveranno dei fulmini che ti diranno: erba qui. Ossia, dice Rav, non c'è nella non c'è la saggezza della Kabbalah, ma la saggezza della Torah, della rivelazione del Creatore, della forza superiore che lavora con noi, che la forza superiore ci tratta in maniera limitata, e ci sentiamo in questa realtà che è questo mondo, e quando la forza superiore si rivela, noi ci sentiremo in un'altra realtà che si chiama il mondo superiore. Però dopo tutto esistiamo solo sotto una forza sola, e tutto dipende dalla relazione verso di noi, e non c'è differenza tra la saggezza occulta o rivelata, non c'è saggezza, è tutta la relazione del creatore verso le creature in relazione alla sua scoperta. Continua la lettura. Riferendosi ai due cammini citati in prima, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, in questi due argomenti, e gradi si espande in accordo ad un linguaggio, in accordo a questi, e sono realmente tutte le creature e le loro direttive in questo mondo che sono i suoi rami, perché non c'è erba in basso che non abbia un angelo in alto che la colpisca e le dica cresci. Bravo. E anche possiamo, secondo la provvidenza di questo mondo, possiamo cercare di avvicinarci al Creatore dalle rami alle radici. L'artura è la questione che i mondi appariscono uno dentro l'altro e rimangono impressi uno dall'altro come un timbro e la sua matrice, e tutto quello che c'è in uno non esiste anche nell'altro nel mondo materiale. Questo ci rende facile capire che è possibile parlare dei mondi superiori solo in accordo ai loro rami materiali inferiori, i quali partono da questi o dalla sua direttiva, che è il linguaggio della Bibbia, o secondo una scienza secolare, o secondo le persone, che è il linguaggio della Kabbalah, o secondo nomi determinati, ossia. È così che si chiarisce che la questione della rivelazione del Creatore non è qualcosa che si scopre in una volta sola, ma è un argomento che si scopre durante il tempo sufficiente per scoprire tutti i gradi elevati che si rivelano dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, e nell'alto, al termine di questi, appare il Creatore. Sembra l'uomo sparso in tutti i paesi e le creazioni del mondo che non può dire che ha scoperto tutto il mondo senza prima aver terminato di osservare fino all'ultima delle creature e dei paesi, e fino a che non è arrivato a questo, allora non ha raggiunto tutto il mondo, perché il raggiungimento del Creatore si compie con cammini preparati in precedenza, e quello che lo cerca deve raggiungere tutti questi cammini in un piano tanto superiore quanto inferiore, e quindi i mondi superiori è la questione principale. Questi si possono raggiungere solo insieme, solo uniti, perché non hanno differenza di forma, ma nella materia. Il materiale del mondo più elevato è il materiale più puro, però le forme sono state impresse una nell'altra, e quello che si trova nel mondo superiore si trova obbligatoriamente anche nel mondo inferiore, perché il mondo inferiore si trova impresso in questo, e sa che questa è la realtà e la maniera per dirigerlo, che consegue che lui pretende Dio, e sono chiamati gradi come i gradini di una scala, dice Rav. La domanda è: in quale misura, in quale risoluzione, in che misura, in che profondità, in che ricchezza di dettagli c'è in tutte le parti della realtà, però la realtà è sempre la stessa realtà. Pertanto ogni stato nella spiritualità si chiama lo stato perfetto, completo, che non capiamo nemmeno. Come può essere uno stato perfetto se mi trovo nel grado 1, 10 o 100 o 125? E nemmeno nel termine della correzione, nel mondo di Efsof, solo lì c'è la perfezione. No, la perfezione è in tutto quello che troviamo, perché tutto quello che noi raggiungiamo in effetti lo raggiungiamo nel mondo di Efsof, solo che nei nostri Kelim si rivela sempre solamente in una certa quantità, una parte di questo. E non tutto completamente, ma solo nella misura in cui noi sentiamo, percepiamo tutta la sua struttura, in tutti i suoi aspetti. C'è una grande differenza, come le forme, come si chiamano queste? È come una olografia. Un'immagine olografica è simile a questo, sì? Bene, però ci sono molte domande. Può essere che qualcuno voglia domandare? Sì, Benzi. Perché quindi definiamo la nostra realtà come una realtà occulta? La nostra realtà sono i nostri kelim che si trovano nel mondo spirituale. Io nella realtà non posso descrivere per niente il mondo vero, il mondo spirituale, in niente, 0,001%, è impossibile. Quindi la nostra realtà è un ramo della radice superiore, sì? Quindi come può essere che esista? Non esiste, è illusoria. Pertanto così lo chiamiamo, che è illusorio, che non ha nessuna relazione con il superiore. E quindi tutto quello che faccio qui, tutto quello che io faccio, ha qualche relazione con il creatore? Influenza il creatore? Noi influenziamo il superiore solo nella misura che, solo in questo, che nel nostro punto del cuore vogliamo appartenere a tutti i gradini degli stati, dal punto del cuore, però non in quello che si rivela nei nostri cinque sensi materiali o animali. E quindi quello che facciamo in questo mondo, tutti i tipi di attività, i precetti, che relazione ha con la spiritualità? Mondo illusorio. Tutti i gradi spirituali hanno una esistenza e tutti sono inclusi in Ensof, e questo mondo semplicemente scompare. Semplicemente non ha nessuna esistenza, e quindi in cosa esiste? Esiste in questo che c'è un punto nel cuore, e che da questo noi entriamo in questo cammino, in questa scala. Questo è tutto. Tutto il resto si chiama lo stato animale. Tutti sono come animali. Pertanto, a parte che lavorano appunto nel cuore, di cercare di trapassarlo sopra la barriera e metterci nella scala fuori da questo il nostro mondo non ha nessun valore, e pertanto chi realizza questo, per lui il mondo esiste. Speriamo che possiamo realizzare questo nel congresso di dopodomani, da dopodomani in avanti. Domanda: perché in questo luogo il Baal HaSulam dice che ci spiega dei radici e delle rami? E Rav dice: E con la relazione delle persone in questo mondo, lui spiega questo alle persone che sono nella percezione di questo mondo, una realtà falsa, un sogno. E pertanto lui scrive per le persone che possano comprendere, in certa misura risvegliarsi e cominciare a prendere in considerazione il loro punto nel cuore. Però per coloro che non hanno il punto nel cuore, che non hanno, che non sentono in questo nessun sapore, non hanno nessuna necessità, niente, hanno altri valori e questo non li preoccupa. Bensì, quindi quello che dice dei rami materiali possiamo capire da questo delle radici spirituali, e questo vale solo per quelli che hanno il punto nel cuore, dice Rav, no, possono, in una certa misura, come noi studiamo sui libri di Kabbalah, noi studiamo questo, quello che noi sentiamo, e in ogni caso quando tu studi dai libri della Kabbalah tu risvegli intorno al tuo punto nel cuore. Sì, se hai il punto nel cuore o vuoi svegliarlo, può essere che è possibile, sì? Pertanto tu puoi attraverso i libri di Kabbalah svegliare il punto nel cuore, però Bala Sulam dice anche, o Rabashi dice in qualche, da qualche parte, sì, o ha detto perlomeno, io me lo ricordo questo, sì, lui ha detto, Rabashi, che la gente che non ha il punto nel cuore, in ogni caso, supponiamo che questa persona sia seduta e voglia studiare e
è duro in realtà,
cioè lo fa con una testa dura. Lui può svegliare il suo punto nel cuore, perché in relazione alla persona questo si rivela e lui sente un'inclinazione verso questo. Però in verità coloro che non hanno un'inclinazione, è molto difficile lavorare con loro, è molto difficile svegliarli, non vedono nessuno valore in questi termini della saggezza della Kabbalah, soltanto affari, gli amici. È quello che vediamo in tutti i tipi di circoli nei quali noi cerchiamo di portare la saggezza della Kabbalah, specialmente gli ebrei non hanno nessuna relazione, nessun desiderio, nessun impulso, non vedono nessuna importanza, non vedono nessun valore in relazione a quello che noi parliamo. È molto difficile farli risvegliare. Sì, Nancy. Abbiamo sentito anteriormente che questo mondo non esiste, è un mondo illusorio. Vediamo che ci sono mondi spirituali, mondi superiori. Allora, se questo mondo è illusorio, perché esistono i mondi superiori? Quindi perché esiste il mondo superiore? Dice Rav, c'è una realtà vera che esiste ed una realtà che è una realtà illusoria che esiste in relazione alla persona che si trova nel suo sogno. Qual è la differenza tra uno e l'altro? È una domanda. Perché il sogno è una realtà? Perché io adesso non mi trovo in un sogno? Chi mi dice che no? Tu se adesso stai sognando o no? Sì, dice il ragazzo. E Rav dice, adesso ti sveglio, vedrai che stamattina non ti sei risvegliato. Cosa mi stai guardando, no? Certo. Quello che tu stai dicendo, dice il ragazzo. E Rav dice, cosa possiamo fare quindi? Così è. Pertanto, fino a che non arriviamo al mondo spirituale, fino a che la sveglia non suona, non sappiamo se noi ci troviamo in un mondo illusorio o no, se è illusorio o no, perché quando cominciamo a scoprire il mondo spirituale da lì e ci svegliamo dal sogno, allora vediamo che stavamo sognando. Sì, un'altra domanda.
I don't really understand what it means, imaginary reality, because
If we're living in a dream, we're all living in the same dream. We see colors the same way. We all know Barack Obama's president.
Non capisco questi riferimenti alle illusioni, al mondo vero. Tutti vediamo che Barack Obama è il presidente degli Stati Uniti. Dice Rava, questo è un sogno. Domanda.
Allora,
speriamo che in verità ci troviamo prima dell'uscita dall'Egitto, che questo è il faraone cattivo, l'ultimo faraone che domina, che regna sopra gli ebrei e su tutto il mondo. Così è. Qual è la domanda?
La
traduzione. La realtà sembra molto vera. Certo, dice Rav, fino a che non veniamo fuori da questo stato, noi vediamo che questa è la nostra realtà, non possiamo vederne niente di diverso. Quando sai, se ti trovi in un sogno, in tale stato, se non di colpo non ti stai, non ti svegli e ti accorgi tutto sudato, che sei ancora impressionato e non puoi nemmeno ancora dimenticarlo. E quando tu ti rendi conto che nella tua vita tu stai camminando come un sonnambulo, ci sono persone a cui gli piace molto sognare, loro vedono sogni, gli piace. Il sogno è la sesta parte della vita, sì. Solo che quando ci sveglieremo sapremo che questo è un sogno. Stiamo come sognando. Questa è la soluzione, bene? Noi rapidamente, domanda. Nel nostro mondo illusorio la persona passa attraverso molte reincarnazioni, quindi cos'è quello che si reincarna? In questo mondo, dice Rav, è stato? Vive e muore, vive e muore, dice il ragazzo. Quindi cosa? Dice Rav, cos'è quello che si reincarna ogni volta? Domanda. Rishimot, durante la vita, questa è la reincarnazione. È così. Così riciclandosi, ci sono tutti i tipi di forme che queste Rishimot formano. Questo è tutto. Non è per un dottore. Il ragazzo è un dottore. Continuiamo con la lettura. Espressioni spirituali, questo è il sottotitolo. Lo spirituale non si può immaginare ed è per questo che non ha lettere per essere pronunciato. E anche generalizzando, se diciamo che lui è semplicemente la luce che discende e arriva a chi chiede, fino a che non si riveste e non si raggiunga nella quantità sufficiente per la sua rivelazione, questo anche è un linguaggio metaforico, dato che tutto quello che è chiamato nel mondo spirituale con il nome di luce non è, sembra luce del sole, la luce di una candela. Quello che chiamiamo nel mondo spirituale con il nome della luce lo prendiamo in prestito dalla mente umana, perché per la sua natura, nel momento che si appare un dubbio nella mente dell'uomo, scopre una specie di abbondanza di luce e di piacere per tutto il suo corpo, e è per questo che una volta che noi diciamo luce della mente, anche se non è proprio anche solo la verità, perché la luce che illumina questa parte della materia del corpo, che non è meritevole di ricevere discernimenti, è giustamente alla mente, e pertanto nemmeno quest'organo inferiore e basso possono riceverlo e raggiungerlo. Pertanto possiamo nominare con il nome di di luce della mente. Nella stessa maniera noi denominiamo i dettagli della realtà dei mondi superiori con il nome di luce, già che li portano a chi li raggiunge l'abbondanza di luce e piacere in tutta la sua altezza, dalla testa fino ai piedi, ed è per questo che abbiamo il diritto di chiamarla, per chi la raggiunge, con il nome di vestito, già che è un che lui è vestito in questa luce. Possiamo domandarci, non è più adeguato chiamarla con nomi che utilizziamo per l'intelletto, che sono comprensione o consulto, o esprimere con espressioni che si distaccano dai fenomeni della mente intellettuale? E la questione è che non sembra in niente alla maniera dei fenomeni intellettuali, perché la mente è un ramo particolare e speciale che si trova tra tutte le parti e le realtà, è per questo che utilizza cammini speciali per manifestarsi. Questo non è così con la questione dei gradi, perché che include tutte le sue parti esistenti nel mondo, dato che le parti hanno differenti cammini. Generalmente la percezione dei gradi sembra la percezione del corpo animato, ossia nel momento di raggiungere la sua essenza è che raggiunge la totalità, dalla testa fino alla sua fine. E quindi nel principio sembra, come dire, che vede tutto e non capisce niente di quello che vede, però piano piano col tempo si vedrà obbligato a raggiungere più argomenti, sembrando un libur, la gestazione, la yenika, la mohin, e lui secondo libur. E quindi quando comincia a sentire e utilizzare il suo raggiungimento in tutto quello che desidera, e realmente non aggiungerà niente ai suoi raggiungimenti che non aveva conseguito da un principio, e più bene come la maturazione che anteriormente non era maturata, e pertanto non lo poteva capire nella sua maturazione fino a che la sua maturazione non si è compiuta. E così può apprezzare la grande differenza che esiste con le condotte dei fenomeni intellettuali. Pertanto non sono sufficienti le definizioni che siamo abituati a utilizzare rispetto alle forme e alle espressioni intellettuali. Diceva, qui lui elava molto l'argomento dei rami, che precisamente grazie a questo lui con il suo aiuto noi raggiungiamo le radici, e come abbiamo detto precedentemente noi ci troviamo nel mondo dei Sof, e solamente nei nostri Kelim noi ci prepariamo per una percezione più grande dell'Ensof, e pertanto non abbiamo una disconnessione dalla divinità. Ma che continuamente ci troviamo lì, nella maniera completa, e lui ci riempie a noi, come Balasulam scrive, non ti sembra che tu ti allontani, che Dio non voglia, ma che tutto è nella misura del nostro riconoscimento, del nostro raggiungimento con i nostri Kelim. Domande se ci sono? Sì, Nir. Ho sentito che tutta la realtà è solo per poter portare il punto nel cuore oltre la barriera. In altre maniere non ha nessun valore. Sì, giustamente, dice Rav. Niv, cos'è questo punto nel cuore? Dove lo trovo? Come lo sento? Rav, è il tuo desiderio della radice, questo è il punto nel cuore. Beh, non so, questo che ti puoi sedere e puoi studiare la saggezza della Kabbalah, questo significa che hai un punto nel cuore. Posso prendere te dentro uno stadio di persone, sì, 100.000, e cominciare a spiegare la saggezza della Kabbalah, e tutto così si addormentano russando, nessuno vuole ascoltare, no? Non è che voi entrate in questo stato, no? Che vi addormentate, ma questo è un altro tipo di addormentamento, questo è un addormentamento dei malvagi. Però in verità, in maniera generale, avete un'attrazione, voi state sicuramente in ascesa e discesa, ma la maggioranza non capisco, non hanno nessuna relazione con questo. Quante persone arrivano qui e dopo abbandonano e ancora pensano che noi ci occupiamo di qualcosa di illusorio, di stupidaggini, sì, di cavolate. I precetti materiali, sì, però le intenzioni no. Fammi vedere, dove si trova questo? Fammelo vedere. È così è con tutto quello che si trova nel livello animale. Se questo è il lavoro per trovare il punto nel cuore, fargli passare la barriera, è prima di tutto è mantenere questo desiderio verso la radice. Impariamo che c'è una differenza tra inerte e vegetale, che sono i coralli e l'animale che sono cani della prateria. E questo dobbiamo rispettarlo e passare a un nuovo stato. Cos'è questa barriera? È questo punto, è questo strumento attraverso il quale io muovo il desiderio e il desiderio lo faccio passare al desiderio spirituale. Cos'è la barriera? È che questo punto mi aiuta a me a percepire me stesso dentro del sistema dell'azione, che da questo punto io ricevo la forza dell'azione. Dipende da come parliamo, in relazione al sistema o in relazione al punto. Niv, abbiamo detto che questo punto desidera la radice superiore. Sì, dice Rav. Niv, cosa significa radice superiore? Rav dice d'azione. Devo descrivere il sistema, questo è il lavoro, dice Niv. Sì, dice Rav. Questo è un sistema che lavora attraverso la legge dell'adazione e quindi noi possiamo arrivare, passare in questo sistema, metterci sotto questo sistema. Non vogliamo? Beh, arriveranno i colpi, però loro non hanno il punto nel cuore, certo, ma non hanno nessuna altra possibilità, nessuna altra opzione. Il nostro lavoro non ha nel mondo nessun valore se non con questo scopo. Certo, dicerà, questo esiste solo per questo processo di evoluzione. Lui prepara i kelim, non è qualcosa di semplice. Milioni e milioni di persone che hanno vissuto, vivono e vivranno solo con lo scopo di muovere il punto nel cuore che si trova in ognuno e in una maniera o l'altra portare questo punto per portarlo sotto il sistema di dazione. Cosa significa sotto il sistema di dazione? Ossia portare via questo mondo illusorio. Non esiste questo, è solo nel nostro sogno oggigiorno, solo esiste nei nostri sogni oggigiorno. Quindi Cosa non fare in questo mondo? Come non confonderci per poter fare il lavoro, che è elevare il nostro punto nel cuore? Rav dice, non fare niente fuori a parte delle necessità corporali, è lo studio della saggezza della Kabbalah. Cosa di più può fare la persona? Tutto quello che più può fare, lui vedrà alla fine di tutto che tutto è stato senza nessun proposito e che solo gli ha fatto danno. E tutto quello che fa male per gli altri, che ha fatto male per gli altri, ritorna a lui moltiplicato. Niv, può darci un esempio di errori comuni che succedono nel cammino, confusioni, le confusioni più comuni che ci conviene evitare? E la dice, perché hai bisogno di migliaia di esempi che potrei darti, che sarei capace di darti, così ho una lista. Io ti dirò solo una cosa, inclusione con l'ambiente corretto, è l'unico che devi fare, che si prende cura di te e ti porta alla meta. Cosa hai bisogno di più, a parte di questo?
Sì,
in maniera pratica, vediamo che la persona si confonde. Bravo. Tu non ti confondi. Se sei in un ambiente corretto e vai assieme a loro e pieghi la testa e basta. E inclinando la testa tu smetterai di essere una scimmia e sarai un Adam. Domanda. Cos'è speciale in questa radice che si chiama congresso? Come questo ha un'influenza sulla radice? Dice Rav, è qualcosa di molto speciale, che la forza del colpo, come diciamo che vediamo il colpo dell'Egitto, le piaghe dell'Egitto, arrivano e boom. Un'altra volta si avvicinano ancora e boom. Vediamo che c'è in questo un processo accumulativo e dopo un'azione, sì, accumulamento delle forze e degli stati e dopo istantaneamente succede. Questo lo vediamo in maniera simile nella spiritualità, perché giustamente proviene da lì. Quindi il congresso, quello che ha di buono è che nel congresso tutti noi siamo uniti, già iniziamo ad essere uniti, ci vediamo uno con l'altro sempre di più intorno al congresso e ci prepariamo. Il congresso ci aiuta. Anche se non si realizza, noi sentiamo prima di questo un certo lavoro, c'è una certa unione e noi non lo facciamo niente di speciale, ma quanto noi che facciamo nel congresso e meno pensiamo al congresso stesso e alle sue conseguenze. Una volta sì, andiamo con bandiere, con tutti i tipi di cose, di simboli, ogni giorno è qualcosa di più interno, di più concentrato, più succoso, più veritiero, più interno, più interiore. E così anche il mondo, tutti gli amici, a questo mi riferisco quando dico il mondo, quelli che sono intorno a questo. Cos'è il congresso? È una lezione che deve realizzarsi, e anche la nostra lezione sì è come un congresso, solo in una forma diversa. No, senza congresso non possiamo, che Dio non voglia che cominciamo a vedere i congressi come qualcosa di superficiale. No, può essere che arrivi un'altra maniera di unione, però in tutti i modi oggigiorno è il grado più elevato E speriamo in verità che tutti gli europei sentano questo, comprendano questo, e può essere che non hanno molta voglia di questo, perché, però arrivano perché non hanno nessuna altra possibilità, perché in realtà oggigiorno in Europa obbliga la gente a risvegliarsi. Loro vedono che succedono cose che non pensavano nemmeno che potessero succedere, che l'Europa sta cambiando, si sta trasformando. Lo vediamo questo nel corso della storia. È una rivoluzione che noi non possiamo nemmeno descrivere quello che succede. Tutte le nostre abitudini di centinaia d'anni, di migliaia d'anni, adesso stanno cambiando. E adesso, in un anno o due, tu vedrai che nuovo mondo vedremo. Un mondo molto strano, molto diverso, molto sgradevole. E noi dovremmo viverci. E tutto è perché noi non vogliamo prepararci per questo, non con l'economia, non con la famiglia, non nella relazione con le persone, che noi capiamo che la relazione tra la gente, tra le persone, se correggiamo questo, allora tutti questi cambiamenti lo sentiremo che sono tutti per il nostro beneficio. Se no, tu vedi che necessariamente lo facciamo, se non con voglia, allora senza voglia. E questo succederà sempre di più, e non possiamo fare contro di questo niente. Tu vedi che qui c'è la provvidenza superiore, che non possiamo impedirlo. I tedeschi accettano tra di loro, dentro del suo paese, del loro paese, persone, rifugiati, nemmeno rifugiati, si sentono male lì e allora preferiscono stare in Europa e arrivano. E non arrivano in Ungheria o Grecia o Italia, ma in Germania, lì è il posto migliore. Quindi io capisco che Inghilterra o Francia avevano le colonie prima in Africa, però la Germania non ha nessuna relazione con questo, no? Con il colonialismo. Non vedono questo ancora. Domanda. Tu puoi descriverti in qualche maniera come un congresso di centinaia di persone in Europa influenzerà quello che succederà in Europa e nel mondo, come una cosa ha relazione con l'altra. Rav dice, è una grande relazione perché questo congresso è un congresso di europei, sono scintille di tutta Europa che adesso si riuniscono in un solo luogo, e se noi li portiamo a loro, all'Unione, in una certa misura potremo attraverso di loro trapassare la forza superiore dell'Unione, che è la luce superiore, sì, è l'Unione, eh? Questa è la forza, no? Cos'è questa forza? È l'azione. Quindi potremo trapassare a questa forza a tutta l'Europa, e l'Europa comincerà a sentire che si sta svegliando, che si eleva sopra la materia. Cos'è che causerà questo? Loro porterà a capire l'essenza del cambiamento. Questi cambiamenti che adesso stanno passando sono perché ci obbligano noi ad essere in un'altra società, in un'altra forma di connessione tra di noi. Dobbiamo trasformarci, trasformare la comunità. E ci obbliga questo anche la crisi economica. Dobbiamo portare questo ad un'altra forma economica. Cosa significa denaro anche? È come una coperta. Dobbiamo portare questo ad altri valori della relazione con le persone. Chi ha possibilità di essere connesso con gli altri ha più kesef, denaro, e quindi tu vali nei tuoi valori o nei tuoi castighi molto più che qualsiasi altro paese d'Europa, più che la Svizzera, per esempio, sì, in quanto c'è oro in Svizzera, tu sei più valoroso perché puoi essere più connesso e sapere come arrivare a questo, insegnarlo agli altri. E quindi a questi valori noi dovremo passare, arrivare, se è possibile senza sofferenza, meglio. E se non è possibile, allora arriveranno le sofferenze. Domanda. Quindi, se nel congresso ci concentriamo nelle relazioni tra di noi, in maniera automatica le relazioni cambieranno nella gente europea. Prima di tutto, loro cominceranno a capire che prima di tutto dobbiamo arrivare a un nuovo paradigma, una nuova percezione del mondo, una nuova relazione con il mondo, con la società, nuovi valori. Tutto sarà nuovo, che preferiamo il più possibile una nuova forma di vita, quanto più una buona relazione tra tutti, quanto più che tutto sia comodo per tutti, e tutti lo sentiranno questo. E quello che è colui che no, lo obbligheremo a farlo. Per mezzo di cosa? Per mezzo dello studio, per mezzo di un trattamento speciale per lui. E non c'è qualcosa così che portami tutto quello che ho bisogno e basta. O quelli che controlleranno tutta la popolazione dall'alto. No, non può essere una cosa così. Ma poco a poco, lentamente, dobbiamo arrivare all'uguaglianza e all'inclusione. E da questo la gente comprenderà che questa è l'inclinazione che sentiamo oggigiorno. Domanda. Sembra che questo congresso metta una polizza molto grande su di noi. Rav, speriamo che tutti noi lo sentiamo questo e che tutti gli amici d'Europa arrivino. Ti dirò, non vogliamo permettere che la guerra esploda. E tutte le guerre sono potenziali lì, tutte iniziano da lì. Noi vogliamo arrivare al risultato, a questo risultato, con il cammino gradevole. Il risultato sempre sarà lo stesso, tutti dovranno connettersi tra tutti, preoccuparsi, essere uniti, tutto, tutti dovranno farlo. La domanda è: o per mezzo di colpi, di castighi, di minacce, o attraverso di capire questo nel cammino del bene, e speriamo che al congresso potremo arrivare a questo, ossia formare tra di noi una tale forza che cominci a influenzare tutto questo continente. Oi. Voi volete domandare? Io voglio terminare. Ok, va bene, una domanda. Domanda. Questo congresso specificamente è un'azione quantitativa o qualitativa? In relazione all'Europa, dice Rava, è qualitativo e quantitativo. Io direi più quantitativo. Dice ragazzo, per noi è più qualitativo. Rava, quanto più ci approfondiamo in questo sarà più qualitativo. E con questo completiamo l'unione del cerchio. Completiamo l'unione, gli studenti dei centri europei e tutti quelli intorno al mondo sono invitati al congresso di Romania dal 4 al 6 settembre. Per la registrazione c'è qui il sito www.eurocongress.info. Buon giorno a tutti, un abbraccio per tutti e molte grazie.
זה מרגיש מרגיש כמו שמש בנשמה חודרת אל הלב כמנגינה
ביחד נשפיע, ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה.